Allora, io ho letto Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, l'ho letto due volte,
Wow.
mi succede raramente. Ecco, la prima cosa che vorrei chiederti è questa. Il protagonista, Emil, questo ragazzino rumeno che si ritrova sostanzialmente da solo in Italia, a Torino, perché il padre viene rinchiuso in carcere a causa del passaporto falso. La prima cosa, quando fa la valigia per scappare, per andare alla ricerca del nonno Viorel, inserisce tra le cose che gli serviranno dei fumetti. Vorrei che ci spiegassi perché, che cosa rappresentano per lui i fumetti di Tex.
Ma allora, guarda, io lavorando come educatore in una comunità alloggio so quanto sia complesso per un ragazzino elaborare le proprie sofferenze. A me interessava, volendo in qualche modo scrivere una storia di speranza, interessava che Emil avesse la capacità di elaborare il suo vissuto, il suo passato, e quindi ho pensato che attribuirgli una sorta di amico invisibile, no? Che attraverso cui lui potesse leggere ciò che gli capitava, potesse essere un buon escamotage. Detto questo, ho pensato a Tex, uno perché io sono un grande lettore di fumetti, due perché credo che, visto che lui attraversava in qualche modo l'Europa alla ricerca di un futuro migliore, questo potesse essere avvicinato, no, all'epopea americana del cowboy che cavalca verso l'orizzonte.
Ecco, infatti diciamo che lui vive una situazione sostanzialmente drammatica, come un'avventura, con il coraggio dei suoi personaggi, dei fumetti, richiama spesso questa sua parentela in qualche modo con Tex, si immagina come Tex, eccetera, eccetera.
Esatto.
Ecco, questo sperimentalismo, questo intento, introdurre il mondo dei fumetti ti è servito anche per sdrammatizzare, come dicevi tu, questa storia che altrimenti avrebbe teso, diciamo, al pietistico, mi sbaglio?
Assolutamente, no, no, non ti sbagli affatto. Il mio tentativo era quello di scrivere una storia che non fosse consolatoria, ma comunque fosse piena di un qualche tipo di speranza, no? Ma che fosse non tanto la speranza che un ragazzino come questo possa farcela con le sue forze, quanto la speranza che le persone che gli sono attorno possono influenzare la sua vita. E quindi a me interessava che lui avesse in qualche modo i muscoli per andare avanti. Ma poi tutte le persone attorno facessero la loro piccola parte per sostenerlo, per aiutarlo, perché vedo che poi effettivamente nella realtà accade questo. Laddove un minore non accompagnato incontra degli adulti che fanno anche solamente un piccolo tratto di cammino con lui, ecco la percentuale di possibilità che questo ragazzo riesca ad affrancarsi dalla sua storia di sofferenza sono molto più alte.
Senti, Emil spesso nella storia, visto che è lui la voce narrante del romanzo, ripete che ama le parole, che ama giocare con le parole. C'è tutta una parte, insomma, ci sono spesso queste precisazioni in cui lui spiega perché sa questa parola e da dove l'ha
Sì,
imparata.
certo.
E, sembra quasi che queste parole, il fatto di poter imparare l'italiano, di averlo imparato così velocemente, siano una sorta di passaporto per essere accettato, per
Sì,
essere
guarda, è la
integrato
possibilità di
proprio.
comunicare. Io vedo in comunità da me la possibilità, la capacità che hanno i miei ragazzi di comunicare. È già in qualche modo un sintomo di salvezza, nel senso che non riuscire a dare un nome alle cose, a dare un nome alle proprie sofferenze, al proprio vissuto, e fa sì che tutta questa esperienza di vita rimanga chiusa dentro e molto spesso imputridisce, non può che inquinare, contaminare la vita di questi ragazzi, mentre invece la capacità che hanno di comunicarla, già come dire, fa sfiatare, no? Un po' come quando uno con una pentola a pressione fa uscire un po' di vapore per evitare che esploda. La sua curiosità per il linguaggio era per me una cosa di questo tipo.
Senti, lo sperimentalismo linguistico di Emil, in qualche modo, visto che ne sei l'autore, è anche il tuo, oppure no? Oppure è solo di Emil?
No. Diciamo che, come dire, come autore a me interessava scrivere qualcosa divertendomi anche con le parole, no? Sentivo un'intervista a Beppe Sebaste qualche giorno fa in cui diceva questa cosa molto bella, diceva che la differenza fra un buon scrittore e un cattivo scrittore è che un cattivo scrittore scrive con le parole, mentre un buon scrittore scrive le parole, no? Ecco, a me interessava scrivere le parole, cioè non avevo voglia di utilizzare banalmente il linguaggio per raccontare una storia che poteva essere raccontata in tanti modi diversi. Volevo usare il linguaggio per scrivere anche il linguaggio stesso, che okay? Non so se mi sto spiegando. E l'idea era un po' questa, cioè il linguaggio è una materia da plasmare, da utilizzare, e quindi sempre partendo dal presupposto che è il mio primo romanzo, quindi con tutte le incertezze che mi portavo dietro, insomma, però il tentativo è stato un po' quello.
Pronto, eccomi qua, scusami. Ecco, tu normalmente, voglio dire, lavori sulla lingua in questo modo come scrittore, o lo faresti, o
guarda,
l'hai fatto solo in questa occasione?
Credo che dipenda anche molto dalla storia che devi raccontare, su questo non c'è dubbio, però credo che credo di aver voglia di continuare a usare il linguaggio in questo modo, sì, anche un po' violentandolo in qualche modo, o comunque cercando di cavarne tutti i benefici possibili, ecco.
Senti, mi hai già risposto dicendo che tu sei un appassionato di fumetti e quindi questa cosa, questa parte di te è in Emil. Vorrei sapere cos'altro c'è di te in Emil, se hai lavorato sulla tua memoria di ragazzo, oppure se hai lavorato invece soprattutto sui ragazzi con cui lavori nella comunità.
Sì, guarda, ho lavorato molto di più sui ragazzi che ho incontrato in comunità che non su di me, senza dubbio. Di me c'è qualcosa, perché come si suol dire tutti i libri sono autobiografici, no? Quindi evidentemente c'è molto di me, però ciò su cui ho lavorato sono i tanti ragazzi che ho incontrato nel mio lavoro e che un pezzo ciascuno sono arrivati a comporre questo personaggio di fantasia.
Senti, c'è una voce che viene alternata nel romanzo a quella di Emile ed è quella dell'architetto.
Sì.
Vorrei sapere, un architetto molto così fissato con delle manie di precisione,
sì.
Un esteta, diciamo, che poi in realtà non si accorge di non saper amare probabilmente il prossimo,
sì,
in modo,
certo,
in modo sano, ecco. Vorrei sapere da te perché hai introdotto questa seconda voce, che sostanzialmente è secondaria, che non è importante, almeno a me sembra, come quella di Emil, ha uno spazio molto
dubbio.
Minore, però vorrei capire proprio dal punto di vista narrativo perché hai voluto controbilanciare la voce di Emil con questa voce.
Ma guarda, a me serviva uno sfondo in qualche modo, no? Nel senso che io avevo in mente, è un po' come quando in grafica ti serve avere uno sfondo neutro per far risaltare il colore, l'esatta punta, no? L'esatta sfumatura di colore che tu immagini. A me serviva una cosa così, mi serviva uno sfondo su cui far risaltare Emil, per cui nel momento in cui ho avuto chiaro chi era Emil, mi sono detto, per farlo venire fuori come voglio, mi serve che dietro ci sia un personaggio come l'architetto, no? Per cui se Emil è una cosa, l'architetto è un'altra cosa in qualche modo. Cioè, pensiamo solamente alla casa, no? Per Emil qualunque posto è casa, anche il furgone dei suoi compagni di viaggio verso Berlino diventa subito casa per lui, mentre l'architetto ha un'idea di casa assolutamente sintetica, precisissima, maniacale, che ovviamente non ha nulla a che fare con quella che ha Emil.
Senti, per il resto del viaggio sparato agli indiani, è stato scritto, lo hai scritto per un pubblico adulto o hai pensato anche che potesse essere un libro da far leggere a dei ragazzi, a degli adolescenti?
È stato scritto assolutamente per un pubblico adulto e sto scoprendo adesso con mio immenso stupore e immensa gioia che sta piacendo moltissimo ad alcune classi delle scuole superiori che lo hanno letto quest'estate e che mi stanno invitando a parlarne nelle classi, e questa è una cosa a cui non avevo pensato, ma che davvero arriva come un regalo.
Senti, l'altro regalo credo sia stato anche essere candidato a un premio prestigioso, no?
Sì.
Che è stato?
Il premio Strega.
E come è stata questa cosa?
È stata un'esperienza meravigliosa perché è nata davvero in maniera imprevista e non cercata. È nata dall'interessamento di altri due scrittori che sono Valeria Parrella e Diego De Silva, che hanno letto il romanzo e assolutamente proprio per il loro, come dire, per un atto di gentilezza e di buon cuore o di ammirazione nei miei confronti hanno deciso di offrirmi questo biglietto per un treno che assolutamente non pensavo di poter prendere. Ed è stata un'esperienza molto formativa perché mi ha permesso di vedere il mondo della grande editoria visto, come dire, al suo interno.
Senti, un'ultima cosa, perché facciamo un passo indietro un po' al romanzo, perché hai scelto di far viaggiare Emily in giro per l'Europa? C'è una tua passione personale verso il viaggio? Avrebbe potuto, voglio dire, la sua avventura svolgersi fondamentalmente anche tutta in Italia?
Guarda, sì, assolutamente. Poteva anche svolgersi in un luogo fisso, diciamo così, oppure poteva essere all'interno di uno stesso paese. In qualche modo volevo che il romanzo avesse un respiro europeo, no? A me piace molto parlare del mio romanzo come un romanzo dei confini, perché sono molti i confini di cui parlo, in qualche modo sono i confini della relazione, sono i confini dei paesi, sono i confini dell'età. Cioè Emil è un preadolescente, quindi sta sconfinando in un'altra età. Poi c'è l'idea del viaggio che personalmente mi affascina moltissimo e quindi ho voluto utilizzare questo meccanismo.
E programmi per il futuro, cosa stai scrivendo adesso?
Ho scritto il secondo romanzo che ho già consegnato.
Complimenti.
Alla mia casa editrice, sempre alla Instar Libri. Ho avuto qualche interessamento da altre case editrici più grandi, ma mi è sembrato giusto rimanere ancora almeno per un libro con questa casa editrice, che pur essendo medio-piccola, pur avendo come tutte le case editrici medio-piccole tutta una serie di problemi a livello di distribuzione, di sfondamento delle vetrine rispetto agli altri titoli, però ha fatto un lavoro davvero magnifico con me. È nata anche proprio una grande amicizia fra di noi e quindi il prossimo anno dovrebbe uscire questo secondo romanzo che speriamo, insomma, incontri lo stesso pubblico.
Ecco, non ci puoi anticipare di cosa parlerà, sarà
Guarda,
sempre
è un romanzo
una
simile,
storia...
simile e diverso, spero, nelle percentuali giuste. Simile perché è sempre un romanzo sociale che racconta la storia di una famiglia che vive nella periferia di una grande città, diverso perché è un romanzo più corale che non personalistico, nel senso che non ha un personaggio attorno a cui tutto gira, ma ha diversi personaggi che hanno un'importanza simile. Mi piace, devo ancora farci molto lavoro sopra, sicuramente, quindi poi, come dire... Che cosa ne verrà fuori non lo so ancora benissimo neanch'io, però diciamo che la storia c'è e mi soddisfa.
Bene, grazie Fabio Geda, che ha scritto Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, edizioni Instar Libri. Grazie e speriamo di leggere presto il tuo secondo nato.
Perfetto, grazie a voi, ciao.
Grazie, ciao.